ragazzi, è un solo rilievo.
Che consiglio ha questo? Oggi c'era anche il tecnico che doveva spiegare. Non sto giocando. Io avevo capito che c'era il tecnico oggi che ci spiegava.
Buonasera. Io più che dispiacermi non posso fare se non richiamare l'ufficio tecnico a una più puntuale attuazione alle cose che si dicono, perché era già stato segnalato nel precedente consiglio le difficoltà di riscaldamento e non ne vedo i miglioramenti. Mi piace che dovevi accogliere una sala così fredda, però purtroppo va bene, vediamo che ormai di accelerare un attimino i tempi in modo da non aggravare la situazione. Lascio la parola, prima di lasciare la parola alla dottoressa Barletta, si sono giustificati il consigliere Ambrogio Locatelli, che è assente per motivi di salute, il vice sindaco Andrea Locatelli, che è assente per lavoro, e Dario, che ha scambiato le date del consiglio, per cui stasera è Dario Zanoncelli è di turno. Ecco, lascio la parola per l'appello.
Allora, Cordoni, Locatelli Andrea assente, Zanoncelli assente, Ciavelli, Torriani, Persani, Ruggeri, Cessi, Fabiano, Dattilo, Boldoni, Mancini, Nicoletti, Locatelli Ambrogio assente, Zanaboni, Di Grigoli, Dovera, ok, grazie, allora assenti 4.
Va bene, grazie. Possiamo passare al punto 1 all'ordine del giorno, l'adozione del reticolo idrico minore, approvazione del regolamento per l'attività di gestione e trasformazione del demanio idrico e del suolo. È un atto, ecco Veronica Dattilo, è un atto che siamo chiamati ad adottare, perché poi avrà una successiva approvazione una volta acquisiti i vari pareri. Non prima di 2 mesi, noi abbiamo invitato il dottor Daguati perché ci illustri il suo lavoro, e anche se devo dire che il reticolo idrico minore che noi andiamo a individuare avviene un po' per sottrazione rispetto al reticolo principale che è di gestione diretta della regione, che riguarda nel nostro caso il canale Muzza e il fiume Lambro, e sottratti quelli che sono i corsi d'acqua che per competenza e per individuazione di una delibera di giunta regionale sono già stati attribuiti alla competenza del consorzio di bonifica Muzza. Io lascerei subito la parola al dottor Daguati per illustrarci gli elaborati che andiamo ad adottare.
Buonasera a tutti, mi sentite? Ho pochissima voce e quindi spero di riuscire a parlare. Il reticolo idrico minore. Il reticolo idrico minore è un documento che riguarda, come dice la parola, il reticolo idrografico, e fa riferimento a una norma recentissima, un regio decreto del 1867. reiterato nel 1904 con quello che viene chiamato testo unico di pulizia idraulica, che è il testo unico con il quale il Ministero dei Lavori Pubblici prima e la Regione Lombardia poi hanno sempre svolto le attività di pulizia idraulica sul reticolo idrografico. Innanzitutto, che cos'era il reticolo idrografico sul quale venivano svolte le attività di pulizia idraulica? Erano tutti quei corpi idrici elencati all'interno di specifici elenchi chiamati elenco delle acque pubbliche. Su quelle acque, all'interno di determinate fasce, una fascia sviluppata 10 metri a partire dalla sponda di ciascun corpo idrico di quelli elencati, tutta l'attività edilizia ed urbanistica era in qualche modo regolamentata e tutte le attività che venivano svolte all'interno della fascia di rispetto e sul corpo idrico erano assoggettate a specifico provvedimento, allora chiamato e ancora oggi autorizzazione o concessione idraulica, rilasciato dall'ente di competenza. Abbiamo parlato però di reticoli idrici e di reticolo di acque pubbliche, cioè quelle acque scritte in specifico elenco, altro elenco o serie di elenchi per la provincia di Milano che sono state pubblicate a partire dal 1933 con l'entrata in vigore del testo unico numero 1775. Passano parecchie decine d'anni, arriviamo al 1994 con la legge Gallo all'articolo 1, tutte le acque superficiali e sotterranee dello Stato italiano divengono pubbliche. L'articolo 2 dà 60 giorni di tempo per l'entrata in vigore di un regolamento di gestione delle acque pubbliche all'italiana ricorsi su ricorsi, con il DPR 238 del 99 finalmente prende attuazione la legge Galli, cioè circa 100 anni dopo il regolamento di pulizia idraulica. Ovviamente questo mette in crisi l'ente di pulizia idraulica, cioè la Regione Lombardia nel nostro caso, e la Regione Lombardia, come sa ben fare, con legge regionale 1/2000, entrando in crisi e non potendo più gestire tutte le acque a partire da quelle che erano pubbliche, cioè dal fiume Po ad arrivare al fosso che scorre dietro casa mia, dice dobbiamo individuare sul territorio degli enti pubblici che svolgono le funzioni di pulizia idraulica. Allora, con delibera di giunta del 25 gennaio del 2002, ricordo il 25 gennaio solo perché è il mio compleanno, non pensate che sia così bravo con la memoria, DGR 7868, la Regione Lombardia dice va bene, sul territorio abbiamo già degli enti che presiedono al governo delle acque in qualche modo, che sono enti pubblici, cioè i consorzi di bonifica. Attenzione, i consorzi di bonifica, non i consorzi irrigui, i consorzi di bonifica come emanazioni della stessa Regione Lombardia. Chiamano i consorzi in regione, dico il consorzio Mozza Bassaluggiana, l'Esticino Villoresi, il Dugale, il Framella Chiese, tutti questi consorzi regionali, dico signori, indicatemi con specifico elenco e con specifica cartografia quali sono le acque che voi in qualche modo già governate, sulle quali già svolgete attività di pulizia idraulica. Così viene fatto e con quella DGR che vi ho citato viene pubblicato l'elenco di tutte le acque che sono già gestite dai consorzi di bonifica. A questo punto il territorio è per buona parte coperto, ma mancano ancora tutta una serie di corsi d'acqua secondari che più o meno hanno una funzione idraulica sul territorio e che restano senza un gestore, senza qualche ente che possa gestire le attività di pulizia idraulica. Scrive nel cassetto, si trova i comuni. E quindi con legge un po' particolare, perché direi che è l'unica regione dello Stato italiano che ha fatto una norma del genere, dice allora i comuni entro il 31/12 del 2002 devono dotarsi di un elenco del reticolo idrico minore e di un regolamento per la loro gestione. Ovviamente anche lì stiamo parlando del 2002 con una norma nuovissima, con enti nuovissimi a gestire la pulizia idraulica, incomincia a traballare ricorsi al Tribunale Superiore Acque Pubbliche, ricorsi dei consorzi irrigui, quelli di bonifica e così via, escono all'incirca 8-10 nuove delibere di giunta fino ad arrivare a quella del 2008 in cui più o meno la norma è consolidata. Quindi i comuni hanno l'obbligo, a partire dal 2008, individuare questo benedetto reticolo idrico e lo devono fare sulla base di specifici criteri, ovvero stralciare dal reticolo idrografico tutto ciò che è di competenza del reticolo principale, cioè della regione, e nel caso di Lodivecchio il Lambro e la Muzza. Stralciare tutto il reticolo che è di competenza del consorzio di bonifica, perché è già approvato e riferito ad un'altra norma ancora del 1904, che è la legge 3, che è il Regio Decreto 368, individuare quei corpi idrici che scorrono su un sedime demaniale, questa è una condizione, quei corpi idrici che hanno un loro significato al punto tale da essere indicati anche nella cartografia ufficiale, quindi nella CTR piuttosto che nella GM, di essere stati intervento di manutenzione, intervento idraulico generico per mezzo di finanziamenti pubblici, o di essere ancora iscritti nell'elenco delle acque pubbliche stabilito dal testo unico del 1933. Uno solo di questi criteri fa sì che il corpo idrico di cui stiamo parlando finisca all'interno del reticolo idrico. Esiste poi un criterio non scritto, che è ancora un ulteriore criterio di cernita, che è quello che il corpo idrico deve avere un suo significato idraulico. Cioè, se io penso di applicare la norma della demanialità del sedime per rendere il reticolo idrico minore e quindi su quello sviluppare attività di pulizia idraulica, significa ancora un reticolo che è diffusissimo. Il fossetto spesso che corre di fianco ai campi non è censito in mappa con un mappale, ma nel nuovo catasto terreni ha un suo sedime demaniale, quindi diventerebbe un'operazione che poi non ha ancora nessun significato. L'operazione di cernita, di scelta sul reticolo idrico sul territorio del comune di Lodivecchio, lo vedete più o meno su questa cartografia, più o meno perché vedo che è un po' sfocata, dove abbiamo utilizzato con il colore blu la Muzza a destra e il Lambro ad ovest. Vedete, grazie, meglio, vedete nei colori del verde il reticolo di competenza del consorzio di bonifica Muzza Bassa Lodigiana e nei colori del rosso il reticolo idrico di competenza del comune di Lodivecchio. Quindi qua vedete un ramo e l'altro ramo del Sillaretto, qui vedete il cavetto Gualdane con foce in Lambro, poi vedete, non mi ricordo i nomi, sono la Bargana se non ricordo male, ok, e la Roggia Dentina che si sviluppa qua al limite meridionale del capoluogo, gli unici quattro per i quali esiste un particolare senso l'inserimento all'interno del reticolo idrico minore. Fatta questa operazione, abbiamo definito sia le fasce di rispetto sulle quali vanno svolte le attività di pulizia idraulica, sia un regolamento per la gestione delle attività di pulizia idraulica. Fasce di rispetto, dice il testo unico 1904, l'articolo 96, lettera F, sono sviluppate da un minimo di 4 metri, cioè entro la fascia di 4 metri ogni attività è vietata, fino a 10 metri all'interno della quale, come vi dicevo prima, le attività di tipo edilizio ed urbanistica sono regolamentate, salvo, dice l'articolo 96, regolamento locale. Ed ecco allora il senso di redigere il regolamento di gestione del reticolo idrico minore, cioè quello che in slang si chiama il regolamento deroga. Perché? Perché la norma di pulizia idraulica è una norma complessa, è una norma che ha funzionato benissimo per 100 anni sul posto, sull'Ambro, l'Adda, il Serio e il Mincio, ma pensare di applicare una norma in modo rigido, che è sempre stata utilizzata per il Po anche per la Roggia Dentina, voi capite, significa imballare il territorio. E quindi abbiamo deciso, scelto, ragionato di ridurre le fasce di rispetto laddove i corpi idrici non hanno dei problemi di natura idraulica, di ridurre dai 10 metri a un minimo di 4 metri, soprattutto nelle fasce adiacenti al capoluogo. Quindi andrete a vedere il Sillaretto, vediamo se riesco a farvi vedere qualcosa da vicino, la scala è 1:5000, quindi non si vede moltissimo, ma il Sillaretto nel tratto di attraversamento dell'edificato o dove è adesso tangente, è ridotto a 4 metri, poi vedete che la fascia si allarga in uscita. Vedete, anche questa è una zona che in qualche modo interferisce con l'abitato. Questo però è il tratto in cui la fascia non è stata ridotta perché risente di problematiche idrauliche connesse con il rigurgito dal corpo idrico nel quale si immette più a valle durante i periodi di piena. Il cavetto Gualdane, tanto per citarne un altro, ha una fascia di rispetto di 10 metri sviluppata dalla sua origine sino alla sua foce. Bene, fatta questa operazione, all'interno del regolamento è stata dettata la norma per la gestione, come dicevo prima, dell'attività di pulizia idraulica. Il regolamento è un regolamento piuttosto articolato, fa freddo, poi c'è la partita, quindi sono molto veloci e poi lascio spazio alle vostre domande. È suddiviso in 4 titoli, un primo titolo che specifica la normativa di riferimento, perché ci siamo dotati del reticolo idrico minore, quali sono gli enti di polizia idraulica, che cosa si intende per fascia di rispetto, le altre norme non correlate direttamente al testo unico del 1904, ma per esempio le norme del piano straccio per l'assetto geologico e così via. Un titolo secondo, all'interno della quale si specifica tutte le attività che sono vietate all'interno delle fasce di rispetto del reticolo idrico minore. Un terzo titolo, nel quale vengono indicate tutte le norme, vengono indicate tutte quelle attività che sono consentite previa autorizzazione e o concessione all'interno delle fasce di rispetto, e un quarto titolo che è uno strumento per il comune e per l'ufficio tecnico nel momento in cui deve andare a applicare la norma di polizia idraulica. Una cosa che interessa sempre è, ho parlato di autorizzazione, ho parlato di concessione idraulica, che sono due provvedimenti assolutamente differenti. Cioè, l'autorizzazione, io ente di polizia idraulica autorizzo l'attività se quello che viene svolto non interferisce col sedime demaniale. Quindi autorizzo semplicemente l'attività perché è conforme alle previsioni dello strumento di polizia idraulica, ma è una semplice modifica dello stato dei luoghi su terreno di proprietà non pubblica. La concessione invece è quello strumento in cui io ente di polizia idraulica autorizzo, concessiono quella determinata attività al soggetto che la propone e interferisce con quell'attività direttamente col sedime demaniale, direttamente o indirettamente. Faccio un esempio: se io devo costruire, devo piantare un palo telefonico nella fascia di rispetto, chiederò l'autorizzazione idraulica. Se io devo pensare di fare un ponte o di far passare aereo un cavidotto, un cavo dell'Enel, la sua proiezione interferisce con una superficie demaniale, paga un canone di concessione e quindi viene rilasciata una concessione idraulica. La concessione è uguale a denaro. Quindi ti do la possibilità in cambio di denaro, secondo una tariffa che è stabilita dalla DGR stessa del 2002, la 7868, aggiornata ogni anno con l'Istat e così via. Vi ho fatto un quadro generale e spero piuttosto sintetico, e lascerei spazio alle vostre domande se ce ne sono.
Bene, grazie, Daniele Zavatti. Come vedete, il reticolo idrico minore è proprio assolutamente marginale rispetto ai corsi d'acqua che solcano il nostro territorio. Ciò che non era stato detto all'inizio è che questo costituisce anche variante al piano regolatore in vigore, l'approvazione del reticolo idrico, perché così dice la legge, deve essere recepito dal piano regolatore, poi vediamo se con i tempi riusciamo a rincorrere il PGT. Comunque comincerà a essere variante del piano regolatore, poi successivamente recepito dal piano di governo del territorio. Non so se a me sembrava che la relazione fosse molto esauriente per la tecnicità anche dell'argomento. Se ci sono l'assessore Toriano vuole fare una domanda.
Sono l'assessore all'ambiente, volevo chiedere se può spiegarci come funziona il regolamento nella parte che immagino riguarda lo scarico di acqua o di comunque fluidi nel reticolo minore.
Allora, Il regolamento per il reticolo idrico minore, come tutte le norme di polizia idraulica, interessano esclusivamente l'aspetto del sedime, quindi non interferisce con la qualità, ad esempio, dello scarico o con le acque in esso contenute. Cosa vuol dire? Che la roggia, chiamiamola così, il fosso, perché non stiamo parlando di grossi corpi idrici, il torrente, se fossimo in montagna, è costituito di due componenti: il componente acqua, quindi quello che in esso è contenuto, e il sedime, il contenitore. Il contenitore è quello che fa riferimento alla norma di polizia idraulica. Il contenuto invece fa riferimento ad un'altra normativa. Se l'acqua che è contenuta deve essere in qualche modo captata, derivata, utilizzata, a questo punto dice il testo unico del 1933, il regolamento regionale del 22, deve essere 2 del 2006, e l'ente di competenza è la provincia, con la regione Lombardia, materia subdelegata anch'essa con legge regionale 1-2000. Nel momento invece dello scarico, la normativa di riferimento è il decreto legislativo 152 del 2006, e l'ente che rilascia l'autorizzazione allo scarico dal punto di vista qualitativo è ancora la provincia. Solo che cosa accade? Che l'acqua che viene immessa ha sì una componente qualità, che quindi deve essere conforme alla tabella prevista dallo stesso 152, ma anche un aspetto fisico, quantitativo, ovvero se io decidessi dall'intera area produttiva di scaricare tutte le acque meteoriche all'interno del silaretto, fregandomi di quanto il silaretto è in grado di portare, potrò avere anche l'acqua conforme a tutte le norme del mondo, ma alla fine quel poveraccio esonda, è quello che ne paga le spese, il cuore territorio. Quindi, nelle more del rilascio dell'autorizzazione, l'ente di competenza, in questo caso la regione, sospende il procedimento, chiama l'ente di polizia idraulica, quindi comune, reticolo idrico minore con sorte bonifica, o regione Lombardia, e chiede in realtà al proponente, al soggetto che ha presentato la richiesta di autorizzazione allo scarico, di presentare il provvedimento di concessione idraulica. Il comune rilascerà su specifica richiesta l'autorizzazione o la concessione idraulica, previo uno studio da parte del proponente che la quantità di acqua scaricata sia conforme alla capacità di smaltimento del corpo idrico. Poi lì si apre un capitolo molto particolare, perché è ovvio che lo scarico di tipo produttivo molto spesso ha una quantità talmente irrisoria rispetto alla nostra capacità di smaltimento che però si problemi non ne ha. Io ho volutamente parlato delle acque meteoriche perché dall'entrata in vigore del piano traccio per l'assetto idrogeologico, il famoso PAI, da quel momento in poi norma assolutamente disattesa è quella che per tutte le acque scaricate provenienti da superfici impermeabilizzate il limite, sì, è una superficie di nuova impermeabilizzazione, il limite di scarico è di 20 litri al secondo per ettaro di superficie scolante e di 40 litri al secondo per ettaro di superficie scolante nel caso di superficie impermeabilizzata preesistente all'andata di entrata in vigore del PAI. Cosa significa 20 litri al secondo ettaro? Significa che facciamo le verifiche con la piovosità media, non eccezionale, non quella della Liguria, su un'area qualsiasi di Lodi Vecchio, dove piove particolarmente poco, perché in regione Lombardia, noi siamo in una zona di Lodigiano risparmiata dai grossi eventi meteorici, le verifiche fanno sì che bisogna pensare a un sistema di laminazione delle portate. Quindi oggi stiamo andando assolutamente nella direzione di trattenere tutte le acque, evitare i tempi di corrivazione veloce e quindi, che ne so, la dispersione del terreno piuttosto che lo scarico in corpo idrico superficiale, se possibile è meglio attuarla, le vasche di laminazione dovrebbero essere cosa prevista invece cosa trascurata perché costano e chi fa gli interventi cerca di massimizzare il guadagno piuttosto che risparmiare il territorio e così via. Questo è un capitolo un po' particolare. La cosa molto interessante e che ha sottolineato, se non mi dimenticate giustamente, il sindaco è perché facciamo adesso il reticolo idrico minore, no? Quando poi alla fine è una norma del 2008. Beh, primo perché vi ho detto che è cambiata 8 volte la norma dal 2002 arrivare ad oggi. L'ultima norma deve essere del 2010 e in Italia non paga mai essere i primi,
tanto è vero che i comuni che hanno fatto per primo sono alla terza revisione. Contento io per il mio motivo, però mi dispiace per vedere assolutamente inapplicabile vecchi regolamenti ormai sorpassati. Ma perché la norma specificava che, trattandosi di un regolamento che disciplina anche l'attività edilizia ed urbanistica e le fasce di rispetto, quindi è un regolamento ed è un elaborato che deve andare in variante allo strumento urbanistico. Tant'è vero che il reticolo idrico minore è uno dei pochi casi in cui è ancora applicabile la legge 23. Perché viene fatto adesso? Perché alla fine è il risultato, in realtà, di uno strumento che è propedeutico a un altro più importante piano, che è il piano di governo del territorio. Quindi voi vedrete ancora queste fasce di rispetto sul reticolo idrico in un'altra salsa, che sarà quella del documento di piano. E vedrete ancora una norma che citerà il regolamento di polizia idraulica all'interno almeno di un articolo del piano delle regole del piano di governo del territorio. Questo è assolutamente importante.
Grazie, devo dire che è ampiamente disattesa il rispetto del limite, però qui devo dire che tutti i nuovi interventi in zona industriale rispettano il limite dei 20 litri secondo per ettaro, perché tutti sono stati dotati delle vasche di laminazione, con poca gioia per chi ha dovuto intervenire perché i costi sono abbastanza rilevanti, però abbiamo salvaguardato la capacità di ricezione e del filaretto in questo caso. Se non ci sono altri interventi, possiamo mettere in votazione il punto dell'ordine del giorno. Allora, chi vota a favore dell'adozione dello studio per l'individuazione del reticolo idrico minore e il regolamento per l'attività di gestione, alzi la mano. Chi si astiene, voti contrari nessuno. Vi devo chiedere un'altra votazione per l'immediata esecutività dell'atto in modo da poterla pubblicare e inviarla allo STER per il parere. Chi vota a favore immediata esecutività? Chi si astiene, voti contrari nessuno. Grazie. Come promesso il dottor Daguati, lo liberiamo dall'impegno, ringraziando di essere arrivato da Piacenza, ma la nebbia stasera.
Caselle Landi,
ma la
zona del Po.
Ma la nebbia stasera non c'era, per cui è stato anche graziato. La ringraziamo.
Grazie a voi, buona serata e buona sera a tutti.
Grazie della presenza, arrivederci. Il secondo punto all'ordine del giorno è l'approvazione del PAES, l'approvazione del piano d'azione per l'energia sostenibile che avevamo già presentato nel precedente consiglio e vi era stato richiesto di rinviarne la discussione. Lascio la parola all'assessore Toriani per la presentazione del punto.
Sì, dunque il PAES, che vuol dire Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile, è uno strumento operativo del Patto dei Sindaci. Che cos'è il Patto dei Sindaci? Il Patto dei Sindaci è un progetto dell'Unione Europea che ha la finalità di ridurre il consumo di energia del 20% entro il 2020. E si chiama Patto dei Sindaci perché l'Unione Europea ha capito che il livello amministrativo locale dei comuni è il livello più efficace in cui si riescono a trovare le soluzioni migliori. Prima di entrare nel documento, insomma, a parlarvi sempre brevemente del documento, voglio fare una premessa. Allora, il 2010 è stato l'anno più caldo da quando si effettuano le misurazioni scientifiche della temperatura. Sugli altri gradini del quadro ci sono 2005 e 1998, quindi ormai è una realtà il fatto che siamo siamo in un momento in cui la temperatura terrestre si sta di molto modificando. Secondo i calcoli degli scienziati, da quando hanno cominciato a fare le misurazioni ad oggi, la temperatura media della Terra è aumentata di 0,7 gradi centigradi, che sembra un valore molto piccolo e insignificante, in realtà è una quantità enorme. Perché? Perché la vita umana, e ce ne accorgiamo anche noi quando la nostra temperatura corporea si alza di pochi decimi di grado, la vita umana appunto può avvenire all'interno di un piccolo intervallo di temperatura, e questo vale sia per l'essere umano sia per appunto l'ecosistema globale terrestre. E quindi appunto questo innalzamento così repentino della temperatura può causare dei danni spaventosi. Pensiamo appunto a quello che è successo in Italia ultimamente, ma se leggiamo anche i giornali vediamo che nel mondo sono in atto fenomeni drammatici, carestie, alluvioni, scioglimento dei ghiacci accelerato, insomma gli effetti possono essere veramente devastanti. Appunto nessuno dei meccanismi naturali sembra in grado di spiegare questo aumento così veloce della temperatura. Un premio Nobel che si chiama Paul Crutzen nel 2000 ha coniato una parola. Secondo lui noi viviamo nell'epoca che si potrebbe chiamare antropocene. Antropo deriva da una parola greca, vuol dire uomo, e lui vuole significare il fatto che l'uomo è il maggiore responsabile dei cambiamenti climatici e insomma dei cambiamenti che stanno avvenendo nella biosfera. Quindi l'uomo è responsabile con il 99% delle probabilità dello squilibrio climatico, ma l'uomo è anche colui che può, se vuole, fermare questa tendenza, quindi arrestare questa deriva incontrollata verso scenari, diciamo, apocalittici, diciamo così. Cosa dicono i scienziati? Dicono che per appunto fermare questa tendenza bisogna arrestare entro il 2050 l'innalzamento della temperatura di 2 gradi, cioè bisogna far sì che la temperatura non cresca ancora di altri diciamo un grado e mezzo, perché se no il clima a quel punto diventa totalmente fuori controllo. Per fare questo abbiamo bisogno di una rivoluzione energetica, cioè gli esseri umani devono cambiare il modo in cui vivono, cambiare il modo in cui si spostano, cambiare alcune abitudini che oramai sono consolidate. In poche parole, devono imparare a vivere risparmiando energia, cioè considerando l'energia un qualcosa che ha un grosso valore, che ciò non va sprecata. Ecco, il 9 dicembre, pochi giorni fa, si è conclusa a Durban la 17ª conferenza mondiale sul clima, ok? 190 paesi sono riuniti, il risultato non hanno deciso niente. Dovevano decidere come proseguire il funzionamento del protocollo di Kyoto che sta per andare in scadenza. Che cosa hanno deciso? Hanno deciso di riparlarne nel 2015, quindi non hanno deciso assolutamente nulla, anzi ci sono alcuni paesi come il Giappone, il Canada e la Russia che si sono addirittura tirati fuori da questo nuovo protocollo, mentre gli Stati Uniti, anche con Obama, hanno assunto una posizione assolutamente criminale, secondo me, e quindi hanno deciso di opporsi in tutti i modi alla raggiunta di una nuova intesa, perché appunto le lobby e diciamo, i padroni della black economy riescono sempre a raggiungere questi risultati, cioè a non far decidere niente. Quindi, visto che la grande politica, i paesi, i governi non riescono a decidere, mentre solamente l'Europa in questa conferenza ha spinto per raggiungere dei risultati concreti, appunto dicevo, se la politica alta non riesce a decidere, bisogna che noi cittadini dal basso cominciamo a fare qualcosa, e il fatto di sindaci è proprio questa finalità, cioè far sì che i cittadini tutti insieme, ognuno per quanto riguarda la sua vita, facciano qualcosa per migliorare le cose. A questo punto entro proprio nel merito del PAES. Praticamente è un piano, quindi è un documento che pianifica una serie di azioni da qui al 2020. L'obiettivo del nostro piano in particolare è quello di ridurre il consumo di energia del 23%, cioè se tutte le azioni verranno applicate nel modo corretto il risultato sarà all'incirca quello. Il meccanismo del piano è un meccanismo di tipo circolare. Cosa vuol dire? Vuol dire che ogni 2 anni, in pratica, il Comune dovrà fare una relazione nella quale calcola, sulla base delle azioni che ha intrapreso, quali sono i benefici raggiunti. In questo modo riesce appunto a capire se è il caso di
diciamo, prendere altri provvedimenti, modificare provvedimenti che avete visto che sono risultati inefficaci, quindi c'è un feedback che permette continuamente di controllare i risultati e prendere le adeguate contromisure. Il piano funziona in questo modo. E quindi appunto adesso non vi faccio l'elenco delle azioni perché sono veramente numerose, comunque sono azioni che riguardano, per quanto riguarda noi, amministrazione, ovviamente riguardano gli edifici di nostra proprietà, quindi sarà necessario intervenire dal punto di vista degli impianti, dal punto di vista di edilizio su i nostri edifici comunali, ma il PAES ha l'obiettivo non solo di impegnare l'amministrazione pubblica, ma l'obiettivo è quello di impegnare tutti i cittadini del paese, ma non solo i cittadini, anche le attività economiche, industriali e artigianali, perché il PAES può mettere in moto un volano, quindi può mettere in moto un meccanismo virtuoso che appunto coinvolge anche gli operatori economici in questo processo di miglioramento energetico. Io credo che appunto la cosa principale che spetta a noi come amministrazione, primo, di intervenire sui nostri edifici, ma secondo è quello di far capire ai cittadini l'importanza di questo piano, quindi coinvolgere i cittadini, fare molta informazione, stimolarli appunto per prendere gli adeguati provvedimenti. Io credo che si tratti di un piano veramente tra i più importanti che riguardano un'amministrazione, sia appunto per il numero di attori che vengono coinvolti, sia anche per quanto riguarda appunto la durata di questi interventi che appunto si spingono per quasi un decennio. Io ho concluso la spiegazione del PAES. Non so se il sindaco vuole parlare dell'altro documento.
Sì, no. Allora, penso che l'abbiamo tutti letto. Questo piano si propone una serie di azioni da mettere in atto per ogni singolo fattore che determina una produzione di CO2, per cui ci sono delle azioni che vanno dall'ipotesi di frigoriferi che verranno cambiati da qui al 2020 nel comune di Orivecchio, al interventi di manutenzione straordinaria per limitare consumi, eccetera. Evidentemente, naturalmente, queste previsioni sono fatte a legislazione vigente, perché è evidente che alcuni interventi ipotizzati qui di cambio di serramenti piuttosto che di formazione di cappotti agli edifici sono ipotizzati, fermo restando che oggi esiste una norma che consente un risparmio fiscale su questi interventi. Chiaro che venendo meno questa norma potrebbero venire meno anche gli effetti che stiamo producendo. L'altro elemento che viene messo in approvazione è le linee guida per le agevolazioni previste dalla legge regionale 12. Questo è un documento molto importante perché in un primo momento verrà assunto dal documento di piano del PGT e poi in un momento successivo modificherà il regolamento edilizio, e questo consentirà al verificarsi dei fattori tecnici esposti nelle tabelle di avere un premio volumetrico in base alla quantità di risparmio prodotta. Queste molto in sintesi sono le linee guida che, come dice la norma, danno un premio che va dal 7,5 al 15% della volumetria prevista. Volumetria o superficie lorda del pavimento, perché le due tabelle servono a dare un'interpretazione corretta alle due modalità di calcolo. Ecco, io penso che sia stato un po' detto il succo di questo documento. Se ci sono degli interventi, consigliere Nicoletti.
Accetto la parola. Prima di entrare a parlare del piano, vorrei un chiarimento da parte dell'assessore in merito all'intervento che ha fatto. Normalmente le premesse sono
una piccola parte di tutto quello che poi si vuol dire. Invece è stata una premessa lunga e sul piano poche parole. Non ha importanza questo. Gradirei però che fosse detto chiaramente se il FAES è una contrapposizione a quello che sono le conferenze internazionali, e quindi qui si prende un'altra strada, o se invece quello è un evento che è avvenuto e che si ripete periodicamente, ove vengono analizzate le varie posizioni in funzione. Ovviamente io non le parlo lobby, perché a questo punto dovremo evidentemente capire anche qual è la lobby allo diverso per poter poi discutere il piano. Quindi se questa premessa è la condizione per poi analizzare il FAES e quindi poi votare, o se invece quella era soltanto un'informazione che l'assessore ha voluto dare ai convenuti. Grazie.
Sì, penso di voler rispondere direttamente il...
È evidente che la premessa è una cosa che penso io, cioè il piano non è assolutamente antagonista a nessuna conferenza mondiale, il piano non è antagonista a niente, il piano è antagonista a chi spreca energia, ha l'obiettivo di appunto combattere lo spreco di energia, di favorire la consapevolezza nei cittadini che è importante risparmiarla, che è importante sia per l'ambiente sia per le loro tasche anche dal punto di vista economico. Non è che io la penso così per quanto riguarda gli esiti di questa conferenza, è stato un fallimento e lo confermo, però non c'entra nulla, il FAES è stato creato e redatto prima ancora che iniziasse la conferenza, perché è iniziato il 28 novembre, quindi non c'entra niente accostare le due cose.
No, beh, allora, diciamo il perché adottiamo il FAES, vuol dire il FAES è stato una condivisione di un'iniziativa dell'Unione Europea che ha individuato la possibilità di apportare dei miglioramenti in termini di consumi energetici una volta tanto partendo dal basso. Questa è la filosofia che ci ha spinti a aderire a questo progetto. Poi è stata è chiamato patto dei sindaci proprio perché partendo dal basso partiva dalla entità più piccola, il comune, e se, voi sicuramente l'avete visto, il comune non come ente ma come comunità, perché le azioni previste qui riguardano molto più le attività a volte dei singoli cittadini o dei singoli operatori economici che non dall'amministrazione pubblica, perché l'amministrazione pubblica incide pochissimo rispetto al consumo di energia complessivo. Per cui lo spirito col quale è nata questa iniziativa, che tra l'altro risale a quasi 2 anni fa, l'inizio di questo percorso, che poi ha visto la firma del patto dei sindaci e successivamente la realizzazione della BEI, che è la Baseline, che è stata la raccolta dei dati di questo comune, fino ad arrivare, questo è un punto d'arrivo ed era un traguardo imposto dalla Fondazione Cariplo per garantire il finanziamento, perché questo studio è stato fatto completamente con un finanziamento Cariplo. Questo era uno degli step obbligatori che dovevamo raggiungere per giustificare questi finanziamenti.
il passo successivo sarà la creazione di un cruscotto informatico che appena sarà pronto metteremo anche sul nostro comune, che monitorerà tutte le singole azioni previste dal piano, per cui avremo un indicatore del genere di quello della benzina che ci dirà se stiamo andando in riserva o se stiamo andando in linea con i tempi e con i risultati che il piano si era proposto. Questo è in fase di realizzazione. Noi abbiamo presentato una demo il mese scorso e ogni cittadino potrà vedere sulle singole voci come si sta evolvendo da qui al 2020. Ecco, questo penso sia, cioè, la filosofia era questa, cioè, sposare un'idea che diceva spingendo dal basso possiamo realizzare entro il 2020 un abbattimento del 20% delle emissioni attuali al 2005, no? Ecco, questo al di là adesso di quello che possono essere gli elementi di carattere personale o di risultati delle varie conferenze, questo certo. È lo spirito col quale noi ci siamo avvicinati a questo progetto.
Cioè, io non mi sono dilungato nello spiegare le azioni previste dal piano, perché sono veramente tante, diciamo, sono una quarantina, una cinquantina. Pensavo che voi avevate dato un'occhiata al piano e quindi l'avevate vista anche voi. Se volete, insomma, se vi faccio un riassunto di quali sono sia dei risultati appunto della baseline. Che cos'è la baseline?
Praticamente così è Nicoletti,
penso che l'abbia visto anche lui.
Volesse chiarire giusto
appoggio, grazie se mi dà la parola, non appoggio la provocazione, ma normalmente ribadisco che le premesse sono brevi e poi si estende l'altro, invece qui si è verificato il contrario. Sulla lettura l'abbiamo anche letto, quindi la toneriamo dal riassumerci il contenuto e se volete vi diamo anche il nostro contributo, premesso anche che poi sulla votazione, siccome non ho avuto risposta se questo è in contrapposizione, ribadisco, perché noi siamo umili e non ci avviciniamo a quelli che possono essere atteggiamenti e le conoscenze degli scienziati, se prendiamo soltanto atto da qualsiasi nazionalità provengono, perché la scienza secondo me non è politica, la scienza è una tecnica e quindi esuliamo dal resto. Per quanto riguarda il contenuto invece, se è accettato il nostro contributo, non mi soffermo sulle date di cui sono stati eletti vari edifici, per cui ritengo che qualche data andrebbe verificata, a mio parere, non essendo io storico, però, e non essendo nato lo di vecchio, ma mi piace avvicinarmi sempre a quelle che sono le realtà là dove vivo e informarmi, ritengo che qualche data sia da aggiornare. Un errore evidente per cui andrebbe, secondo me, corretto, secondo noi corretto, è a pagina 11, dove si afferma che Lodi Vecchio è servito dalla stazione ferroviaria di Lodi Vecchio. Ritengo che possa essere quella di Cavazzano, come potrebbe essere quella di Lodi, ma sicuramente forse sull'alta velocità si poteva pensare di fare una fermata passando proprio quella, ma ahimè Lodi Vecchio non può avere una fermata sull'alta velocità. A pagina 47 invece è riportata una frase completamente in grassetto che ritengo che possa essere un refuso di quando si fa il copia e incolla, scusate, quindi anche quello forse varrebbe la pena di sistemarlo. A pagina invece 111,
a pagina 47,
c'è un grassetto dove c'è scritto
errore.
A pagina 111 invece si parla di uno sportello per il pubblico in modo da dare delle informazioni sui temi dell'efficienza energetica. Ecco, con la citazione nulla da dire, però da chi verrebbe gestito? Chi sarebbe la persona, le persone incaricate a dare questo tipo di informazioni? Gravita su qualche ufficio già esistente, una posizione nuova che si va a formare in funzione di?
No, è già stato fatto, non so adesso qua.
Lo sportello energia esiste già, cioè un ufficio, alcune azioni comprese in questo piano noi le abbiamo già trovate, cioè, ma anche da prima, cioè, questo piano prevede, cioè, ci dice cosa possiamo fare, alcune azioni il comune le ha già messe in pratica, in particolare lo sportello energia è partito a ottobre, in senso, non mi sbaglio, quindi uno strumento di questo tipo di consulenza ai cittadini esiste già.
E chi è che è venuto?
È gestito da una società che si chiama Vitruvia, quindi da due professionisti che una volta al mese, adesso sospeso perché ci sono le vacanze, comunque una volta al mese, dopo la settimana, due ore al mese, e su questo appuntamento vengono a dare consulenza ai cittadini sulla questione del risparmio energetico.
Ok.
Grazie, ne prendo atto. E l'altra proposta che viene citata è di utilizzare nelle scuole un software in modo da far apprendere ai bambini come possono essere valutati i consumi presso le proprie abitazioni. Ecco, consentitemi intanto di esprimere un ringraziamento a coloro che hanno lavorato al comitato per i festeggiamenti dell'anniversario dei 150 anni d'Italia, perché ha lavorato, a mio parere, molto bene, ma ha trovato anche qualche difficoltà proprio nell'ambito della scuola per far fare qualcosina, qualche iniziativa. Quindi anche questo, citato lì o buttato lì, non so se è già stato concordato con le scuole, se invece è qualcosa che andrà ad approfondirsi o quant'altro. Quindi anche questo, su un ambiente che sappiamo bene che ha una sua autonomia didattica e gestionale, non so se è fattibile o se invece potrebbe essere un software, invece, visto che ormai si dà per scontato che ogni famiglia abbia un computer, possiede un computer, forse varrebbe la pena invece dare agli utilizzatori che effettivamente hanno la possibilità di poterlo utilizzare. Grazie.
Che pagina è il software?
111.
Non sbaglio, si può scaricare. Anzi, non vattene.
Sì, è un software che si scarica, quindi chiunque può. Non so, un foglio Excel che si scarica da internet, quindi. Non è un software proprietario che ci hanno dato.
Sì, questa azione era stata accennata al provveditorato perché noi siamo uno dei comuni nell'Ovigiano che hanno aderito al PAS, però il coordinamento l'ha tenuto in capo EAL, e alcune azioni erano state concordate da EAL, ad esempio quella sulla scuola. Noi localmente non mi risulta che ci siano stati ancora contatti con la scuola per l'attuazione di questa azione. C'era stato un consenso alla disponibilità, anche perché rientra nell'ambito dei programmi scolastici. Poi localmente dovremo ancora prendere contatto con la nostra scuola per capire come attuare queste cose. Sugli altri due punti